Grazie Fabrizio. Ora do la parola al nostro caro ministro Camillo Anastasi per il sermone di oggi.
Fratelli e sorelle, ben arrivati, buon sabato a tutti. Oggi parliamo di qualcosa che magari molti di noi o alcuni di noi ci siamo esposti o abbiamo visto nelle ultime giornate, da quando a Rio sono cominciati i giochi olimpionici. Le Olimpiadi. Difatti il mio sermone oggi è intitolato Le nostre Olimpiadi. Le nostre Olimpiadi. La nostra corsa verso l'immortalità. La nostra corsa verso l'immortalità. La nostra maratona verso l'immortalità. In questi giorni la mia attenzione, come la attenzione di molti, è stata concentrata e continua ad essere concentrata, e amo molto gli sport, anche se non li frequento come li vorrei, è concentrata sui Giochi Olimpici. È una bellissima istituzione. Come sapete, questi giochi sono un evento sportivo che prevede la competizione tra i migliori atleti del mondo in quasi tutte le discipline sportive praticate nei 5 continenti, che vengono poi rappresentati dalla bandiera con 5 anelli. Naturalmente, quando io penso a certi sport, ho qualche remora nel classificarli sport, come per esempio la box, il pugilato, oppure quello della scherma. Naturalmente, durante i Giochi Olimpici vengono fatti a scopi pacifici, tant'è vero che si utilizzano, ci sono delle regole di protezione, ci sono le maschere, eccetera. Ma pensate a quale tipo di addestramento noi veniamo indirizzati, no? Quindi mi sono detto, ma i Giochi Olimpici, al di là di quello della bellezza che noi seguiamo, perché qualcosa di positivo c'è ovviamente, ma è veramente tutto di positivo nei Giochi Olimpici? Perché rispetto all'attenzione dei milioni di spettatori, quella degli atleti, per esempio, in gara, dove ovviamente sono molto più concentrati per conseguire la vittoria e dopo essersi allenati con tutte le loro forze nella massima disciplina e persino facendo sacrifici che per le persone normali come noi sono anche sacrifici indicibili, immani. È tutto per ottenere che cosa? La vittoria, una vittoria che se ne va con loro quando poi muoiono. L'altra sera appunto stavo seguendo i Giochi Olimpici in televisione assieme a mia moglie e mentre vedevo la disciplina degli atleti, quello che mi ha impressionato è stata proprio la disciplina degli atleti e di come si erano ben preparati nella speranza di ricevere il premio, di conquistare la medaglia, mi venne in mente che anche noi, credenti in Cristo, siamo chiamati a vincere in una sorta di Olimpiadi, le nostre Olimpiadi. E naturalmente queste nostre Olimpiadi sono di natura diversa, sono di natura spirituale. Ma non per questo, vi garantisco, non per questo meno impegnative. Mentre ammiravo la bravura e la disciplina degli atleti, mi vennero in mente le parole dell'Apostolo Paolo in 1 Corinzi, nel capitolo 9, nel versetto 25, se volete annotare, 1 Corinzi 9, versetto 25, dove egli fu ispirato a scrivere: «Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla, in ogni cosa si autocontrolla, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile. Ma noi, continua Paolo, dice, dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile». Che cosa dobbiamo fare? Paolo perché la chiama corona corruttibile quella degli atleti? Perché lui sapeva qual era l'origine dei Giochi Olimpici. Sapeva anche l'origine, lo scopo dei giochi anche dei suoi giorni, di Roma. Sapevo quello di cui parlava. Il nome Giochi Olimpici è stato scelto per ricordare le antiche gare sportive che si svolgevano nella Grecia antica presso la città di Olimpia, nei quali si confrontavano i migliori atleti greci. I Giochi Olimpici erano essenzialmente delle feste religiose inizialmente, in onore a Zeus. Oggi non si fa più, ovviamente, in onore a un dio che non esiste, Zeus. Ma poi divennero spettacolo di massa, specialmente da Roma. Le prime Olimpiadi dell'era moderna, invece, si svolsero in Atene nel 1896 per volere del barone francese Pierre de Coubertin, il quale era convinto che i soldati francesi persero la guerra proprio perché non erano fisicamente addestrati per vincere i prussiani. E quindi lui disse: se noi li addestriamo, creiamo questi giochi, così i giovani diventano sempre più addestrati. E questo mi fa ricordare un po' la richiesta di alcuni senatori nel nostro Parlamento italiano che, spaventati dall'ISIS, hanno cominciato a dire che forse sarebbe meglio far ritornare la leva obbligatoria militare, perché i nostri giovani, qualcuno ha detto, sono troppo afflosciati. Quindi questo fu il vero scopo della rinascita degli Olimpiadi, per ottenere poi, che cosa? Una corona corruttibile. Questo era quello che quel barone francese, lo scopo suo, naturalmente non è lo scopo di molti atleti che lo fanno perché amano lo sport, nemmeno ci pensano a tutte queste cose, però le nazioni o le istituzioni strumentalizzano gli atleti per fini nazionalistici. Per questo l'Apostolo Paolo la chiama corona corruttibile. Forse è una corona di metallo che si corrode, forse per questo Paolo la chiama corruttibile. Certamente no. È una corona corruttibile perché, al di là delle apparenze, al di là dell'ammirevole perfezionismo fisico e dei sacrifici degli atleti, che sono così giovani e pacifici, le istituzioni governative, quelli che pagano, li spronano a conquistare il primo posto, ad affermare il proprio ego, superando nuovi record per vanagloria della nazione, per affermare e vantare la propria supremazia fisica sugli altri, perché nei Giochi Olimpici di intelletto ce n'è ben poco, o di spiritualità dovrei dire. Lo spirito è addomesticato lì apparentemente, ma lo scopo non dichiarato è rimasto lo stesso. Tant'è vero, il doping, le corruzioni si vedono ogni volta. Se noi riflettiamo comunque sulle nostre Olimpiadi, immaginate che razza di Olimpiadi sarebbero se questo accadrebbe nella Chiesa a livello spirituale. Se gareggiassimo fra di noi per dimostrare chi di noi è più spiritualmente capace e cercando di superare il record degli altri fratelli, non saremmo la Chiesa di Dio. Saremmo alle Olimpiadi di Harry Potter e delle giovani streghe e del mago di Oz, dove fanno tutti a gara chi riescono a fare più magie, più cose strabilianti. E naturalmente un tale atteggiamento, un tale scopo, non ci farebbe certo ottenere alcuna corona incorruttibile. Ora, in realtà, la corona è simbolo di un carattere che può morire con l'uomo, ma può anche essere simbolo di un carattere immortale, degno di immortalità. E quindi la corona è corruttibile o incorruttibile a secondo lo scopo o il modo in cui lo vogliamo tenerla. Per scongiurare l'iniziale scopo carnale di questi giochi olimpici, si disse e ancora si dice che essi servono ad avvicinare le nazioni, servono a consentire ai giovani del mondo di confrontarsi in una competizione sportiva anziché in guerra. E magari fosse così. In effetti i giochi olimpici sono uno spasso, io me li godo. Se tutto rimanesse così. Purtroppo tra una Olimpiade e l'altra, e passano solo 4 anni, negli ultimi 2 secoli le guerre sono aumentate di numero in estensioni e in atrocità. E la via della pace proprio non la conoscono, nonostante le Olimpiadi. I giochi e gli atleti stessi sono stati strumentalizzati per fini politici e nazionalistici. E il doping, la corruzione in certi circoli sportivi è il riflesso della natura carnale dell'uomo, che purtroppo anche nei giochi olimpici non mancano. Certo, ci sono stati e ci saranno dei vincitori, ma quella loro è una corona corruttibile. La loro è una corona corruttibile, senza alcun futuro, perché la via della pace non la conoscono. Ora, come possiamo noi invece ricevere la corona incorruttibile promessa da Dio? Rileggiamo le parole di Paolo in 1 Corinzi 9, 25, che prima vi ho dato, perché possiamo vedere nel rileggerle ciò che sfugge da una prima lettura. Difatti dice Paolo, ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile. Avete notato che qui Paolo non elogia il competere e il gareggiare degli atleti, ma la loro capacità di disciplina, di autocontrollo, di ogni lavoro, di ogni loro movimento fisico, del loro impegno attraverso l'allenamento quotidiano, seguendo una ferrea disciplina. Loro lo fanno per conquistare una corona corruttibile, dice Paolo. E noi? Noi dobbiamo farlo per ricevere una corona incorruttibile. Ma fare che cosa dobbiamo farlo? Allenare il nostro carattere affinché giunga ad avere il pieno autocontrollo, la piena disciplina su ogni nostro piccolo pensiero, in modo che riusciamo a farlo diventare prigioniero all'interno di quella che si chiama amore, giustizia, la via di Dio. E non pensiamo e non illudiamoci che noi tutti siamo capaci di fare questo in ogni tempo e su tutte le cose. Difatti, immaginate la giovane atleta, io rimango sempre affascinato quando vedo questi giovani atleti, in particolare ne ho visto una, la giovane atleta che cammina e fa salti sull'asta senza mai cadere e fa salti anche acrobatici, eppure con i suoi piedi cadono sempre sull'asta, viene quasi la gola in viene insomma la paura che questa ragazza si spacca in due se cade oppure se si sfracella a terra. Sappiamo noi fare lo stesso a livello spirituale, cioè sappiamo affrontare il peccato senza cadere nella sua rete. Perché è chiaro che la pertica è una sfida verso nei confronti dell'atleta, ma l'atleta riesce a dominarla. Noi sappiamo farlo nei confronti dell'invidia, della gelosia, della tentazione sessuale, ma di qualsiasi altra cosa, la lista è lunghissima. Vediamo quindi che anche il nostro carattere ha bisogno di allenamento, di esperienza. Noi abbiamo bisogno di esperienza spirituale e non viene automaticamente. C'è una grande differenza tra gli atleti degli Olimpiadi e noi che siamo gli atleti di Gesù Cristo. Difatti, gli atleti delle Olimpiadi si allenano per che cosa? Per competere e ottenere la vittoria sugli altri. Noi ci alleniamo invece per che cosa? Noi ci alleniamo per imparare a servire e per condurre molti altri alla gloria, c'è un atteggiamento totalmente opposto. Ripeto, noi ci alleniamo per servire, per aiutare gli altri a arrivare alla stessa gloria di Gesù Cristo. Infatti Gesù Cristo ha ricevuto la corona incorruttibile non per essere arrivato primo, ma per avere consentito a molti altri, a noi, di raggiungerlo. E certamente non è facile servire gli altri quando gli altri ti spintonano, ti calpestano o addirittura ti riescono ad ucciderti come hanno fatto con Gesù Cristo. Occorre la presenza dello Spirito Santo di Dio nel nostro carattere. Senza la presenza dello Spirito Santo di Dio noi non possiamo nemmeno sperare di farcela, di iniziare questo. Quindi questa è la materia prima, tra virgolette, chiamiamola così. Dobbiamo prima avere lo Spirito Santo, perché altrimenti non c'è nemmeno il desiderio, nemmeno l'inizio di una volontà in questa direzione. Lo Spirito è essenziale. Tuttavia all'inizio lo Spirito di Dio ci è dato in forma di caparra, lo sappiamo tutti. Anche quando uno ancora non è battezzato, ma è chiamato da Dio, lo Spirito dal di fuori lo sospinge prima ancora di entrare nella vita di quell'individuo, comunque è sotto forma di caparra. E quindi ha bisogno della nostra cura, del nostro consenso, del nostro accoglimento e della nostra preparazione, della nostra collaborazione per farlo crescere in noi e trasformarci in persone utili alla salvezza degli altri. Siamo stati chiamati per la salvezza, per essere utili alla salvezza degli altri, non come tanti pensano che il cristianesimo, il battezzarsi, lo studiare la Bibbia è come per essere utili a se stessi, fine a se stesso. Questo non avviene dall'oggi a domani, avviene nel tempo, attraverso l'apprendimento, attraverso la pratica e anche attraverso un progressivo cambiamento caratteriale. Quindi, per imparare a servire come Gesù Cristo, è indispensabile allenarci quotidianamente. Allenarci in tre cose fondamentali. La prima cosa in cui dobbiamo allenarci è l'apprendimento delle regole. Perché tanti, ma anche quando frequentano la Chiesa, non parliamo di quelli che non la frequentano affatto, ma tanti non si prendono la cura di apprendere le regole. L'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere in 2 Timoteo capitolo 2 versetto 5 che se uno compete nelle gare atletiche riceve la corona unicamente soltanto se ha lottato secondo le regole. Nel nostro caso le regole sono le leggi di Dio. Le leggi di Dio, le quali ci illuminano la via e ci indicano come muoverci e come non dobbiamo muoverci. In Isaia 51,4 Dio dice: prestami attenzione, o popolo mio, ascoltami, o mia nazione, perché da me procederà la legge e stabilirò il mio diritto come luce dei popoli. E la legge di Dio è la vita di Gesù Cristo, la vera luce che illumina il mondo. Gesù ha detto: io sono la via, la verità, la vita. Non l'ha forse detto? Certo. Egli è il nostro allenatore, è il nostro allenatore, il quale continua a dirci: questa è la via, camminate in essa. Come un allenatore, questa è la via, camminate in essa. Molti, troppi, non capiscono che non possiamo permetterci di ignorare gli insegnamenti, le regole del nostro allenatore senza finire per essere poi squalificati. Usando troppo spesso, in modo improprio, il concetto della grazia, per esempio. In Osea capitolo 4, versetto 6, dice Dio: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, parla di conoscenza spirituale ovviamente, poiché tu hai rifiutato la conoscenza anch'io ti rifiuterò come mio sacerdote, perché a questo noi siamo chiamati, per diventare atleti, nel senso sacerdoti. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Quindi quando uno dimentica la parola di Dio e non la frequenta più, anche i figli di conseguenza non vengono più esposti alla parola di Dio. Dobbiamo quindi imparare a ricordare ogni parola di Dio, perché ogni sua parola è legge. Ogni suo consiglio è legge. In Romani 7, nel versetto 7, una scrittura che molti di noi conosciamo bene, cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice: che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Come ad un atleta, l'allenatore gli dice: non fare così, fai così, perché se fai così tu manchi di ottenere quella acrobazia che ti proponi di effettuare. Quindi, se ignoriamo la legge di Dio, inevitabilmente finiamo con il concupire, con il bramare ciò che non ci appartiene. Cadiamo nel peccato e siamo squalificati dal ricevere la corona incorruttibile. Esattamente come accadrebbe a qualsiasi atleta se ignorasse le regole di allenamento e della gara stessa, verrebbe squalificato. Non dobbiamo quindi ignorare la legge di Dio, ma dobbiamo volerla studiare bene a fondo in ogni suo piccolo dettaglio e meditare su di essa, notte e giorno possibilmente, per non dimenticarla, perché noi la dimentichiamo facilmente. Il mondo ha così tante distrazioni, a partire dalla famiglia stessa, che tutto tende a farci dimenticare le regole. La seconda cosa in cui dobbiamo allenarci quotidianamente a mettere in pratica è quella di mettere in pratica, le regole, cioè imparare a rispettare la legge di Dio come regole di vita, non a osservarle, a rispettarle una volta l'anno o una volta alla settimana andando in chiesa o venendo ai servizi, per dire. La caparra dello Spirito Santo di Dio ci fa vedere dove dobbiamo cambiare, ma non ci dà la capacità immediatamente di saper cambiare. Lo Spirito Santo, a volte anche dopo tanti anni uno si accorge che magari riusciamo in tante cose, ma in qualche cosa siamo ancora schiavi di quelle nostre brutte abitudini. Quindi lo Spirito Santo ci fa vedere dove dobbiamo cambiare, ma non ci dà immediatamente la capacità di correggere la nostra corsa, il nostro modo di correre. Quindi non ci dà la capacità di rispettare le leggi o di non peccare. A volte ci ritroviamo proprio imbrogliati in una situazione in cui vorremmo le cose che Dio ci dà, ma nello stesso tempo ci piace il peccato. Non riusciamo a odiare il peccato. Non riusciamo a volere eliminare quella determinata abitudine. Per non peccare, quindi, per non violare le leggi di Dio, abbiamo bisogno di allenamento. Cioè, quanti di noi siamo entrati nella consapevolezza che abbiamo bisogno di allenare la nostra mente alla capacità di rigettare il peccato? Di allenare quindi la nostra mente significa fare pratica, significa che abbiamo bisogno di fare esperienza. Difatti in Romani 12, nel versetto 2, l'Apostolo Paolo scrisse: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Cioè, perché abbiamo bisogno di impararlo per esperienza? Sapete cosa succede quando un atleta viene istruito dal suo allenatore? Non è che l'atleta obbedisce sempre. L'atleta tante volte resiste, come resiste un figlio nei confronti di sua madre o di suo padre. Dice: e sempre mi devi dire tu quello che devo fare, quando lo devo fare. C'è una certa di reazione. E quindi dice, affinché conosciate per esperienza, significa tu hai la libertà di non tener conto di quello che il tuo allenatore ti dice, ma ti accorgerai che senza seguire le istruzioni del tuo allenatore non riuscirai a ottenere il premio, non riuscirai ad ottenere il record che ti prefiggi di ottenere. Questo significa conoscere per esperienza. Vuoi peccare, vuoi trasgredire, non vuoi fare l'allenamento, accomodati, vedrai come ti ritroverai, papà frolla. Quindi agli inizi noi siamo resti ad ascoltare la voce del nostro grande allenatore Gesù Cristo. Lui è il nostro grande allenatore. O addirittura, se così, se non vi disturba, di ascoltare anche la voce del vostro ministro, del ministro di Gesù Cristo. Di ascoltare che cosa? Questa è la reazione che spesso non solo l'atleta lo fa al suo allenatore, ma che noi facciamo a Dio. Diciamo, che cosa? Tu mi chiedi di abbandonare il mondo, di abbandonare, di mettere te al di sopra della mia famiglia, ma sei sicuro di quello che mi stai chiedendo? Per ottenere una corona, chissà poi se veramente ci sarà. Questa è la reazione. Se poi non sarà tutta una bufala. Ci vuole la chiamata di Dio, dello Spirito, ci vuole lo Spirito di Dio, perché uno possa avere una tale convinzione da iniziare a voler essere addestrato da un allenatore. E difatti questo spiega perché siamo così pochi nel mondo. Quindi ci vuole tale fede e cimentarsi in tale impresa, iniziare. La stessa cosa per quelli che oggi sono dei grandi atleti. Non avrebbero mai creduto di poter un giorno fare acrobazia mozzafiato senza sfracellarsi per terra. A volte sembrano acrobazie miracolose quelle che fanno. Io non le so fare, mi fanno paura a livello fisico. Quello che mi conforta è il mio riscatto, che loro a livello spirituale non sanno fare le mie acrobazie spirituali. Ma io esisto perché anche loro, oltre a fare quelle acrobazie fisiche, riescono un giorno a fare anche quelle spirituali. Quindi non avrebbero loro mai creduto di poter un giorno fare acrobazia mozzafiato senza sfracellarsi a terra. Eppure ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta. Li vediamo con i nostri occhi. Fanno prodigi. Si sono allenati quotidianamente, ragazzi. Non sono nati così. Si sono allenati quotidianamente, fisicamente. Hanno corretto le loro cattive abitudini, hanno imparato a rispettare le regole seguendo fedelmente le istruzioni dei loro rispettivi allenatori. E lo stesso principio vale per noi. Se non ci alleniamo spiritualmente, cadiamo nel peccato, ci troviamo come quei presunti cristiani che pensano di essere salvati solo perché credono nel nome di Cristo, ma quotidianamente vivono nel peccato, ignorando la legge, peccandola sistematicamente. E l'esperienza ci insegna che il peccato non paga, che il violare anche una minima legge di Dio ci fa cadere, così come accade all'acrobata che non si è allenato e cade malamente a terra. Abbiamo quindi bisogno di allenamento e di seguire le istruzioni di Gesù, la nostra guida perfetta, il nostro grande allenatore, la nostra guida. Ma se ci manca la volontà, fratelli e sorelle, se ci manca la volontà di allenarci nelle leggi di Dio, e questo succede, se diciamo in cuor nostro non è necessario osservare le regole perché tanto Gesù le ha osservate per noi al posto nostro, la nostra squalifica è inevitabile. E non ci sarà grazia che tenga. Ma se abbiamo la volontà di allenarci, se il giudice vede che ce l'abbiamo messa tutta, ci darà ugualmente la corona incorruttibile, anche se abbiamo sbagliato involontariamente in qualche punto, perché ha visto tutto il nostro impegno. Secoli dopo, difatti, Giacomo, uno dei fratelli naturali di Gesù, scrisse per noi postoli in Giacomo 2, versetto 20, fino al versetto 24. Dice: insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Quindi il giudice ci darà ugualmente la corona, anche se abbiamo fallito in qualche cosa, ma vedendo tutto il nostro impegno, lui ce la darà. Dio sapeva che il popolo di Israele non aveva ancora lo Spirito Santo e che non era perfetto, ma voleva vedere quanto si impegnasse nel rispettare le sue leggi ed essere la luce delle nazioni, cioè un buon esempio per gli altri. Scusate. Un buon esempio per gli altri. Difatti in Deuteronomio, nel capitolo 28, nei primi due versetti, Dio dice: ora se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. E tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno se ascolterai la voce dell'Eterno, il tuo Dio, che è il nostro allenatore, la nostra guida. Quindi estremamente importante. Secondo l'Apostolo Paolo, secoli dopo, fu ispirato a scrivere per noi, in 1 Corinzi capitolo 9, dal versetto 26, «Io dunque corro», Paolo dice, «io dunque corro», paragona la sua vita, la sua acrobazia spirituale, la sua preparazione, il suo allenamento, lo paragona a una corsa e dice: «io dunque corro», ma non in modo incerto, cioè senza dubbi. E per non correre in modo incerto, Paolo vuol dire che si allenava, era molto attento. Dice: io combatto così, ma non come battendo l'aria. Io so a chi devo dare il pugno, cioè il peccato. Io so discernere ciò che devo combattere. Non batto l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Parole meravigliose queste. Parole meravigliose. Quindi questo dimostra che non possiamo noi adagiarci all'idea che tanto siamo sotto la grazia e quindi Gesù comunque, solo perché noi crediamo che Lui esiste, anche i demoni credono che Gesù esiste. Che significa? Il disciplinare noi stessi ad avere pieno autocontrollo richiede, fratelli e sorelle, allenamento mentale e perseveranza. Richiede perseveranza. E ora possiamo anche comprendere cosa significa perseverare. Nonostante la difficoltà, significa che io, anche se cado, non devo rimanere a terra. Dobbiamo fare come quegli atleti che quell'esercizio lo ripetono centinaia di volte. E quando noi vediamo quell'esercizio essere eseguito alla maniera perfetta, quello è il massimo. Ma prima di quella esibizione, quante volte sono caduti? E anche noi non dobbiamo perderci d'animo solo perché vediamo che non ce la facciamo a superare una cattiva abitudine, un cattivo pensiero. Dobbiamo allenarci, rialzarci, perché quello che il diavolo vuole, dove lui veramente è vincitore, nel vederci seduti per sempre. Lui vuole che ci dobbiamo rialzare. Era normale che Giuda tradisse Gesù. come d'altronde era fu normale per Pietro. Non fu normale che lui si suicidasse, ma rimase a terra. Doveva rialzarsi e ammettere che aveva sbagliato e chiedere perdono. Quindi Giacomo, capitolo 1, nel versetto 12, Dio lo ispirò: beato l'uomo che persevera nella prova, cioè che anche se sbaglia ritorna a fare la prova per superare quel proprio difetto, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a tutti coloro che l'amano. Quindi è estremamente incoraggiante e confortante questa cosa. Bisogna rialzarsi e riprovare, mai, mai arrendersi. In Apocalisse 2, nel versetto 7, Gesù dice: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, lui dice, a chi vince, io darò di mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio, cioè la famosa corona incorruttibile. Siamo chiamati a vincere il peccato con l'aiuto dello Spirito di Dio, il che implica l'allenamento quotidiano e non pigrizia, non codardia, né amore per le cose del mondo. La terza cosa in cui dobbiamo allenarci quotidianamente è il cambiamento del nostro carattere verso l'umiltà. Il nostro carattere deve cambiare. È chiaro che io imparo la legge, mi esercito a praticarla, ma Dio non vuole che diventiamo dei robot, non vuole che diventiamo come gli scribi e farisei che la osservavano dal loro punto di vista esteriormente come delle macchine, che nessuno poteva accusarli di violare con il loro comportamento la legge. Ci volle Dio fattosi uomo, scendendo sulla terra, che leggendo il loro cuore diceva: siete falsi e ipocriti. Quindi imparare la legge di Dio e metterla in pratica non per esaltare noi stessi, come gli antichi scribi e farisei, perché ciò non servirebbe a nulla, servirebbe solo alla nostra perdizione. La conoscenza gonfia, ma l'amore, la carità edifica. E il vero amore, la vera carità è quello di servire gli altri. Siamo nati per imparare e diventare bravi per servire alla salvezza degli altri. Dobbiamo sempre ricordare come eravamo deboli quando per la prima volta Dio ci ha trovato. Come eravamo? Eravamo come gli altri. Quindi dobbiamo stare attenti nel cercare di aiutare gli altri e stare attenti a come lo facciamo. In Filippesi capitolo 2, nel versetto 3, Dio lo ispirò a dire: se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. E notate nel versetto 3: non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. E come posso io stimare un altro più di me stesso, se poi magari mi sta calpestando, mi sta insultando? Lo stimo più di me stesso, lo devo stimare più di me stesso, nella prospettiva, nel potenziale che lui ha, nella prospettiva di quello che lui potrà diventare quando Dio lo visiterà. Quindi è importante che, se lui mi calpesta, è importante il modo in cui io reagisco. Difatti Gesù, quando veniva calpestato, scappava, non perché era un codardo, ma proprio perché lui non faceva nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà stimava gli altri più di se stesso. Lui diceva: questa, tutta questa umanità che mi vuole distruggere, un giorno può diventare come me, può diventare, possono diventare figli di Dio. Ecco perché lui non reagì, ecco perché lui non scese nemmeno dalla croce e preferì morire. Quindi dice, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Gesù lo fece ovviamente cercando anche il proprio interesse. Sapeva che il Padre l'avrebbe risuscitato. Sapeva che il Padre l'avrebbe risuscitato. Ma lo fece tutto quello che fece su questa terra per noi. In conclusione, fratelli, in questo mondo i veri cristiani ricevono sul capo solo una corona di spine, perché vengono abbandonati, vengono derisi, una corona di spine. Quella corona che misero sulla testa di Cristo è messo, vi garantisco, sulla testa di tutti quelli che vogliono veramente diventare cristiani. Non cristiani perché i genitori li fanno tali alla nascita, ma quando una persona veramente sceglie di seguire la via di Cristo, vi garantisco che il mondo gli mette una corona di spine. Ma Dio ha in serbo per loro, per noi, una corona incorruttibile. E negli ultimi giorni l'Eterno, il nostro Dio, ci salverà, come suo popolo, perché tutti i cristiani veri sparsi nel mondo saranno come una luce, un vessillo sulla terra, come le pietre preziose di una corona veramente incorruttibile. Come disse Gesù in Apocalisse 2,10, e con questo concludiamo, dice non temere ciò che dovrai soffrire, se in questa vita verranno sofferenze, non temere ciò che dovrai soffrire, dice Gesù a ognuno di noi. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Il diavolo è sempre il diavolo che ci dà le prove di sofferenza tipo Giobbe. Dio le permette, ma è sempre il diavolo che è il sadico. Dio le permette perché noi attraverso quella prova noi siamo in grado di superarla. E non ci mette mai una prova superiore alle forze che ognuno di noi ha. Dice avrete una tribolazione, però voi siete fedeli, quindi continuate ad essere fedeli fino alla morte, impegnati a vincere con umiltà e io ti darò la corona, vi darò la corona della vita eterna. Quindi spero, fratelli e sorelle, che queste mie parole possano aver contribuito a vedere un po' più chiaramente il modo in cui noi dobbiamo condurci nella vita di tutti i giorni per ottenere appunto questa grande e meravigliosa corona che è il vivere dentro il regno di Dio assieme al nostro Padre Eterno e il nostro fratello maggiore, il Re Gesù Cristo.